benvenuti a Reggae Radio Station Italy, edizione straordinaria.
Buonasera, buonasera, buonasera a chi è qua nell'auditorio del Metro Stratos e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano da casa. Ovviamente la prima parola non poteva che essere del signore e padrone del reggae quando lo si ascolta, quando se ne parla qui a Radio Popolare, ovvero Vito War, che è uno degli ospiti di questa serata insieme a Piero Dredd, che salutiamo, uno dei musicisti italiani che da anni lavora con questi suoni, e ultimo ma non ultimo Federico Traversa, che è l'autore di un libro di cui andremo a parlare questa sera, One Love, Bob Marley. Federico, da pur non avendo i dread, da tempo si occupa anche di musica reggae. Avevi scritto un libro che sostanzialmente possiamo considerare un po' il padre del, di quello che invece hai dato alle stampe qualche mese fa. Hai parlato anche di Bob Marley all'interno della trasmissione che ciclicamente curi qua per Radio Popolare, ma io partirei con una domanda che coinvolge tutte e tre. Parto da te, che hai già in mano il microfono. L'approccio con reggae, come è avvenuto?
Intanto buonasera a tutti. Per me è stato fantastico, perché è stato un family affair, una questione di famiglia. Io da ragazzino sono ligure, quindi spesso la domenica andavo al mare con mamma e papà. Mio padre era un rockettaro, gli piacevano i Doors, Rolling Stone, Elvis, e mia madre era sempre abbassa il volume, quindi avevo st'idea della mamma che odiasse la musica. Finché un giorno papà tira fuori questa cassetta, allora c'erano ancora le cassette, con questo tipo con questi capelli incredibili. In copertina mette la cassetta e mia madre misteriosamente dice: Gian, alza il volume. Quindi da quel momento Bob per me è diventato un dio, era quello che faceva cantare la mia mamma.
E quindi, Piero, tu invece il primo approccio con questa musica?
Guarda, anch'io, buonasera a tutti intanto, grazie per essere qui, grazie per l'invito. Ho iniziato anch'io, forse avevo 13 anni, alle scuole medie, una compagna mi prestò questa raccolta che poi era Legend, e io ne rimasi folgorato. Cioè, è scattato qualcosa, sebbene avessi, diciamo, un trascorso da adolescente più sul punk, sul grunge, sul rock. Quando ho ascoltato Bob Marley ho detto: beh, forse questo è un genere in cui vale la pena investire delle energie.
Vito, abbiamo mai detto come è nata la tua infatuazione?
Buonasera a tutti, sì, lo abbiamo detto.
Ma lo ridiciamo.
Me l'hanno chiesto più volte. Anch'io ascoltavo musica, ero un ragazzino, e acquistai, come si faceva ai tempi, anche forse per curiosità, i dischi dalle copertine, se ti piacevano, per scoprire un po' chi era poi l'artista, e acquistai Exodus di Bob Marley e ho visto la luce.
Hai visto?
Ho visto la luce da allora, e ok, tutto il resto fa parte anche del mio bagaglio culturale musicale, ma il reggae è predominante. Poi la voglia anche di portarlo qua in città, essere uno dei primi a proporre una musica alternativa a quella che si ascoltava, ha fatto sì che poi arrivasse anche qua a Radio Popolare. Però Exodus è la luce, ragazzi. Chi non ha ascoltato Exodus, penso che gli manchi qualcosa.
Dato per il Time, il disco più bello di tutti i tempi, per la rivista Time.
Federico, abbiamo accennato al libro, no? Lo diciamo per chi non l'ha ancora letto. Hai usato la formula del romanzo più che il classico saggio di approfondimento. Come mai?
Ma perché questo libro è stata proprio un'esigenza che è nata in un momento molto molto particolare della mia vita, dove insomma ho avuto due lutti importanti: mio padre e mio fratello, mia mamma anche che non stava bene, la pandemia, e io in quel momento mi sono aggrappato alle cose che mi hanno sempre tirato su nei momenti difficili, le filosofie orientali e la musica di Bob Marley. E quindi quando questo momentaccio è passato ho deciso di raccontare Bob partendo dalla mia esperienza. Quindi da un lato c'è la piccola vita di uno scrittore genovese che si appassiona al reggae, ne scrive nella sua carriera, la fortuna di incontrare i figli di Marley, la moglie, eccetera, e combatte le sue battaglie. Dall'altra c'è la vita di Marley, così enorme, quindi la piccola goccia che è la vita di Federico nel grande mare che è la vita di Bob Marley, insomma, per creare questo human love. Questa era l'idea, ecco.
Si è scritto molto di Bob Marley. Per quanto riguarda le fonti, da cui, che hai utilizzato per questo lavoro, dove sei andato a pescarle, su che cosa ti sei rivolto?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna, intanto ho letto tanto, anche molte cose inedite in Italia, e poi ho avuto la fortuna proprio di avere tante notizie di prima mano, perché mi è capitato di intervistare Al Anderson, che era il chitarrista dei Wailers. Ho avuto la fortuna di stringere, non diciamo amicizia, perché l'amicizia magari ti vedi, ma di stringere un legame, diciamo, di buona conoscenza con Kimani Marley, che è uno dei figli di Bob. Ho intervistato Stephen, ho parlato molte volte con Rita, con Junior Marvin, insomma, diciamo che tante cose mi sono arrivate proprio di prima mano, magari tanti ricordi. Uno su tutti, che credo almeno a memoria non sia mai stato scritto, è il fatto che Marley poco prima di morire aveva stretto un'amicizia telefonica con la persona che ti immagineresti più distante possibile dal suo immaginario, cioè Steve McQueen. Entrambi stavano soffrendo.
Steve McQueen, quello là?
Sì, quello là. Quello là. Entrambi stavano soffrendo, ahimè, della stessa terribile malattia. Avevano provato terapie alternative tutti e due. Quindi Steve McQueen dal Messico chiamò Bob Marley in Germania, rispose a Anderson, passò la cornetta a Bob e chiacchierarono a lungo. Erano diventati amici a New York. Questo per dire, no? Io, se io penso a due persone più differenti al mondo, penso a Steve McQueen e Bob Marley.
Qual è lo stato di salute del reggae nell'anno di grazia 2024? È una domanda che faccio sia a Vito che a Piero.
Il 2024 credo che sia proprio un anno di grazia, come tu hai detto. Abbiamo avuto, secondo me, il piacere della pubblicazione, l'uscita del film One Love, che ha dato lustro a una musica e a un personaggio che magari poteva sembrare che andava a scemare, nonostante teniamo conto che siano passati oltre 40 anni dalla sua scomparsa. Invece il film lo ha rilanciato alla grandissima, c'è un interesse da parte anche di molti organizzatori per quest'estate di proporre la musica reggae. Si è tornati a un momento, secondo me, molto positivo. Io personalmente sto riscontrando un sacco di apprezzamenti, mi viene chiesto di partecipare alla proiezione del film in svariate situazioni per presentarlo, e è un buon momento. Secondo me questa è l'estate in levare 2024 che può rilanciare il tutto. È un'onda, come tutte le musiche hanno degli alti e dei bassi. Abbiamo avuto qualche annata che poteva sembrare un po' più bassa rispetto alle altre, ma ora stiamo risalendo alla grandissima.
Piero, concordi?
Sì, no, Vito ha riassunto molto bene. In effetti questa cosa del film ha dato un boost, come si dice. Penso anche che ci fosse bisogno, perché appunto abbiamo vissuto questi anni, insomma, molto difficili in generale, no, per tutti. E comunque le canzoni, al di là delle canzoni, quelle di Bob Marley soprattutto, ma quelli in generale che parlano del reggae, sono messaggi positivi, quindi penso che alla fine poi bisogna risalire, no? E quello è un ottimo ascensore.
C'è sempre polemica quando esce un biopic. In questi giorni è uscito quello dedicato a Amy Winehouse, e ho già sentito quelli che è solo un pezzettino di Amy Winehouse, e quelli che dicono no, capolavoro. Quello di Bob Marley, confesso, era un periodo che avevo un po' dei problemi, me lo sono perso, spero di poterlo recuperare. Anche lì ho sentito gli stessi commenti. È solo un pochettino di Bob Marley, e altri, oh, capolavoro. Qua abbiamo tre, facciamo un giro rapido.
Ma guarda, comincio io. Io in realtà ho avuto la fortuna di aprire anche la presentazione del film di Bob Marley qui a Milano. È stato molto bello. Io mi sono emozionato tantissimo, ma non poteva essere diversamente. L'ho rivisto due sere dopo in inglese, e effettivamente mi ha fatto un altro effetto, cioè nel senso che il film in inglese è molto più bello, decisamente, ma non perché quello in italiano non lo sia, ma perché è più reale. Dopodiché, se la traduzione in italiano, anche i puristi, insomma, che hanno fatto le loro considerazioni, è servita per avvicinare un nuovo pubblico, direi che il lavoro è stato fatto per bene, ecco.
Vito?
È solo un pezzettino, come dici tu, si raccontano solamente un paio di anni della vita di Marley. Perciò, secondo me, io sono molto, molto contento dell'uscita del film. Come diceva lui, in inglese sicuramente è meglio, ma non perché i doppiatori italiani non sono stati all'altezza. È che noi Marley o lo abbiamo sentito cantare o abbiamo visto qualche documentario in qualche intervista dove lui parla giamaicano. Perciò al primo momento, quando lo si vede sul grande schermo parlare in italiano, ti spiazza un attimo, però dopo ci si abitua a tutto. Non... Per me merita di essere visto. 2 ore di film, no, poco meno, neanche 2 ore di film, non hanno mai fatto male a nessuno. La musica è di Marley, non è un biopic dove l'attore interpreta anche le canzoni. La musica che si ascolta nel film è quella originale di Marley, perciò vale assolutamente la pena di essere visto. Adesso lo stanno cominciando a proporre anche sulle piattaforme. Se non avete avuto il piacere di vederlo al cinema, guardatevelo alla TV, ma guardatevelo.
Federico, al di là del fatto che posso immaginare ha fatto anche da traino al libro, per cui bene per te, sì. Al di là di questo aspetto meramente commerciale, tu il film immagino che l'hai visto, il tuo parere?
Ma guarda, io dico questo, ha ragione Vito, nel senso che non è una biografia di Marley, è i 2 anni più significativi della sua vita, cioè dallo Smile Jamaica, quando lui subisce l'attentato, quando deve suonare per cercare di riportare la pace in Giamaica, che era a un passo dalla guerra civile, alla realizzazione di Exodus, fino al suo ritorno in Giamaica per il One Love Peace Concert, dove di fatto ritorna nella sua terra. Ecco, solo questo giustifica, come si dice, vale il prezzo del biglietto, perché in un momento storico in cui, ragazzi, ci sono guerre, ci sono i migranti che muoiono in mare, poter dare un film così ai ragazzi, dove vedi un musicista che crede talmente tanto in quello che dice, nella sua musica, che rischia la pelle per provare a cambiare il mondo, già questo merita di essere visto, di essere ascoltato. Quindi evviva i film così, magari ce ne fossero 10 all'anno.
Eccezionale.
Radio Popolare, Live Pop, come tutti i giovedì nell'auditorium di Metro Stratos, e come tutti i giovedì sul palco del nostro auditorium invitiamo anche un ospite che, oltre a essere uno dei relatori della serata, è anche un musicista. Piero, lo ringraziamo anche per questo.
Grazie.
Gli ho chiesto di presentarci 3 canzoni e mi rendo conto che con il repertorio di Marley ti ho chiesto un'impresa e ti chiedo che qual è la prima canzone che ci fai ascoltare e perché hai scelto questa.
Questa qui.
Vabbè.
Poi te lo spiego dopo.
All pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships, minute after day to Kai. By the end of the Almighty, we forward in this generation triumphantly, born to help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song. Redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. Nobody was else to free our mind. Have no fear for atomic energy. None of them can stop up the time. Oh, long shot they kill our prophet. Why? Got to fulfill the boat. Want to help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song. Redemption song. These songs of freedom.
Piero Dredd, Redemption Song.
Grazie. Perché ho scelto questa? Perché intanto perché è una di quelle che Marley ha scritto da seduto, quindi ero può essere già abbastanza. No, in realtà perché rappresenta proprio la mistica vera, secondo me, una delle canzoni simbolo che poi è diventata appunto un simbolo anche che è riuscita a agganciare anche altri generi. Cioè, Redemption Song è un pezzo che chi ascolta qualsiasi altro genere musicale conosce questa canzone, quindi
certo.
Così. E poi perché si fa con la chitarra acustica che è il mio strumento
e veniva bene. Allora, abbiamo accennato per proprio giusto sfiorandoli alcuni dei valori che Marley ha portato avanti in tutta la sua esperienza artistica ma anche umana. Allora, Federico, magari soffermiamoci su un paio di questi aspetti. Uno è l'afrocentrismo di Marley, che si inseriva anche nei processi di decolonizzazione culturale dell'immaginario religioso e non solo. Questo è uno forse degli elementi primari.
Sì, beh, alla fine il rastafarianesimo, che poi era la religione a cui si rifacevano poi tutti i testi di Marley, come nasce? Nasce da Marcus Garvey, questo incredibile sindacalista giamaicano, che arrivò a teorizzare che la vera libertà per gli afrodiscendenti sarebbe stato il ritorno appunto nella madre Africa. Quindi era tutta la poetica di Bob Marley è finalizzata a questo, al rimpatrio, al ritorno in Africa da uomini liberi, al ritorno a Zion, no? Proprio in questa sorta di terra promessa. E anche perché poi faceva paura il Rastafari, non soltanto per il discorso religioso, alla fine se ci pensiamo era il cristianesimo ortodosso etiope, ok? Qual era la differenza? Sì, che credevano che il Selassie fosse il Cristo nella sua seconda venuta, ok? Ma che a differenza del cristianesimo più comune, il Rasta diceva: alza la testa, ribellati, get up, stand up for your right, cioè combatti per i tuoi diritti. E questo faceva paura. Infatti i primi rastafariani in Giamaica venivano messi in galera. Peter Tosh stesso, che con Marley suonava nei Wailers, era chitarrista e poi anche fantastico solista, venne preso dalla polizia, quasi lo uccisero a manganellate, ammazzate, perché così si faceva coi Rasta allora.
Hai citato Marcus Garvey. Che tipo era? Che soggetto era? Hai detto...
Era un soggettone Marcus Garvey, perché lui intanto inizia iniziava a lavorare in Giamaica, e lui ogni posto dove andava, lui era un sindacalista, lo cacciavano perché sobillava la gente a ribellarsi. Quando poi va in America, quindi inizia a fondare varie organizzazioni, la UNIA, addirittura c'era la White Line Ship, che era la classica nave mercantile, lui fonda la Black Star Line, dove lui di fatto voleva: noi abbiamo la nostra nave e facciamo direttamente noi i nostri affari con l'India. Insomma, era un tipo veramente bizzarro. Purtroppo poi verrà anche lui, non si sa se ha ragione o ha torto, insomma, circondato da un'aura di sospetto per appropriazione indebita e cose del genere. Alla fine finirà nel dimenticatoio, ma si dice che...
Adesso me lo metti al piano di Toti?
No. Non come Toti, perché poi in realtà il buon Garvey... E poi Toti non ha fatto nessuna profezia come Garvey, che invece ha detto: guardate all'Africa, appena verrà eletto un re nero, quello sarà il nuovo messia. Toti, l'unica cosa che ha predetto, fermiamoci qua.
Senti, da un punto di vista umano invece, che uomo era Bob Marley? Quanto era diverso? E questo lo chiedo anche a voi, con le diverse sensibilità che avete, dalla classica rock star, così come tutti l'abbiamo conosciuta, perlomeno nel nostro immaginario.
Ma guarda, era una persona davvero particolare, e in tanti c'è una cosa comune che esce quando tu chiedi a chi l'ha conosciuto come era Bob Marley. Tutti ti rispondono: un'anima antica. Cioè, sin da bambino dava l'impressione di essere davvero uno che la sapesse lunga. Da un lato era un duro, uno che si faceva rispettare, lo chiamavano Tough Gong, no? Il duro, quello che se c'era da fare a botte, nonostante fosse piccolino, lui si sapeva difendere. Dall'altro c'era questa parte proprio di profondità, profonda empatia e amore nei confronti del prossimo. Tu pensa, nel film c'è proprio questa scena dove arriva una ragazza e chiede a Bob: sto cercando di aprire questo negozio, aiutami. Sì, sì, Don Taylor, sì, dagli quello che gli serve. Nelle ricerche che io poi ho fatto per il mio libro, ho beccato un'intervista a Don Taylor, appunto manager di Marley, che dice: io quando sono arrivato lì, che ho iniziato a fare la manager a Bob Marley, io vedevo che tutte le mattine lui a Oprah apriva e riceveva la gente, mamme che magari avevano il marito in galera, non sapevano come darla a mangiare i figli, lui dava soldi a tutti, pum pum, e io mi metto lì a contare, perché dico: ma questo c'ha sempre soldi. Alla fine si è stimato che lui in 15 giorni avesse dato via 1 milione di euro, al che Don Taylor va da Marley e gli dice: Bob, se continui così, tu tra un mese e mezzo hai finito tutti i soldi. Fa: ma Don, io devo aiutare, questa è la mia gente, non posso fermarmi. Ecco, questo per dire la persona che era Bob Marley. Albo Rosi, scusa Vito, finito. Albo Rosi mi ha raccontato che secondo lui in Giamaica almeno 1.000-1.500 famiglie hanno tirato sui fili grazie a Bob Marley.
Ha lasciato anche dei diritti delle sue canzoni all'associazione.
Sì. Che era appunto quello che, scusate, cioè, quello che aveva la mensa, che dava appunto da mangiare.
No Woman No Cry ha i diritti e ancora oggi usufruiscono.
Bob Marley, però appunto Vincent Ford, che era quello che cucinava per la famosa mensa dei poveri in Giamaica, lui devolse tutti i diritti e probabilmente No Woman No Cry è diventata la canzone più famosa. Quindi questo ci... come dire, accende la miccia che quando tu fai un qualcosa per cui ti poni da tramite e non come ultimo fine, la cosa arriva prima, cioè penso che sia importante come cosa.
La mia direttrice, che ovviamente, come sapete, perché l'ha detto anche dai nostri microfoni, uno dei punti principali che ha messo al centro del suo programma quando si è insediato è... l'attenzione all'altra metà del cielo, no? Oggi mi diceva: oh Claudio, non fare un santino però questa sera, cerca di trovare... Allora dico, cerco di... l'uomo latino, caraibico, c'ha sempre un po' quella postura un po' da macio, no? E il nostro Bob Marley con l'altra metà del cielo, come la metteva?
Allora, è evidente.
Un po' femmine, potremmo dire, allora, tranquillamente.
È evidente che Rastafari e femminismo, soprattutto in quel periodo, e rispetto anche per la donna, non andavano sempre d'accordo, anche se poi i Rasta non maltrattavano le donne, come si è detto. Va detto che Bob era un gran, insomma, uno che gli piacevano le donne. Guarda, ero l'altra volta a presentare il libro a Roma e una signora mi chiede: scusi, ma lei che parla tanto bene di Bob Marley, ma quanti figli ha avuto Bob Marley? E allora io le dico: signora, siamo a Roma. Dico: lei è tifosa della Roma? E fa: sì, sì, tifo la Roma. Dico: allora cito il mio amico giornalista Alberto Castelli, che lui mi ha raccontato che nella Roma tanti anni fa c'era un allenatore, Carlos Bianchi, era quello che voleva vendere Totti per prendere un finlandese, Littmann. E quando gli facevano le interviste a Carlos Bianchi, gli facevano la domanda e lui diceva: come la volete la risposta, oficial o por amigos? E allora dico: signora, lei come la vuole la risposta, ufficiale o per amico? Primo ufficiale, dico, 12 figli, por amigos, 14/15.
Che lui sappia.
No, va detto che Ziggy mi raccontò quando l'ho intervistato, mi disse: ma devo dire la verità, perché era uscita la storia di uno tale Fabian Marley, uno che è venuto fuori a quasi 50 anni dicendo: sono figlio di Bob Marley. E Ziggy dice: è impossibile.
Beh, se sono 14-15, facciamo 16.
Esatto, c'è anche Claudio. No, e dice: no, perché la cosa bella di Bob, però, che questi figli, anche se fatti con donne diverse, li chiamava tutti a sé, quindi non ha mai nascosto a un figlio l'esistenza di un altro, ha sempre voluto che i fratelli crescessero poi bene o male insieme. Quindi.
Sì, no, dobbiamo pensare, lo dico per chi ci ascolta da Concorrezzo, a una situazione anche dinamica all'interno di una famiglia, come poteva essere quella di Bob Marley, ma non solo di Bob Marley, diciamo, anche di quell'area geografica diversa. Corrigimi se sbaglio, come diceva qualcuno di molto importante. Sbaglio o anche la moglie di Bob Marley, nel periodo in cui era sposata con lui, ha avuto un figlio da un altro che Bob ha tirato su come se fosse suo?
Sì, nel 74, mi pare fosse, non ricordo se era Karen o Stefani.
Non è per cercare comunque delle giustificazioni,
no, ma
semplicemente per dire che
no,
è un attimino più complesso che
no, bravo Claudio, ma hai detto bene, ecco, va contestualizzata la Giamaica dell'epoca. Vi faccio un esempio: quando Marley si trasferisce a Kingston. Lui non conosce il padre, o meglio, il padre l'abbandona che era piccolissimo, lo vede una volta con la mamma. La mamma sta con un altro uomo che ha un altro figlio, che è Bunny Wailer, con cui poi suoneranno insieme. Quando la mamma si lascia col papà di Bunny e se ne va in America a lavorare, lascia Bob Marley, che si trova a vivere con l'ex uomo della mamma, con la nuova fidanzata dell'uomo della mamma, incinta. Quindi Bob a 18 anni diventa una sorta di Cenerentolo. Ma non erano cose rare per la Giamaica dell'epoca, ecco, era una situazione davvero complessa. Cioè, stiamo parlando di Trench Town, ecco, veramente un ghetto vero di lamiere, di fame, di miseria, di mancanza di strutture sanitarie, di acqua corrente, di luce elettrica. Stiamo parlando di qualcosa di simile al Coro Gocio di cui parlava Alex Zanotelli in Kenya, ecco, quindi situazioni davvero estreme.
Allora, chiudiamola una volta per tutte questo aspetto un po' gossiparo con un ultimo capitolo, anche perché Federico ha diretto una collana che è la Cinaschi, dove c'era anche, avevi, se non sbaglio, prodotto la traduzione italiana dell'autobiografia di Kaimani Marley. La prole di Marley è forse quella che merita, insieme ad altre, però anche questa in particolare, di essere raccontata. Per chi non ha letto la sua biografia, se ce la dici, perché questa...
Sì, ma tra l'altro con Kaimani è quello, devo dire, dei figli di Marley, con cui ho sviluppato un rapporto un po' più stretto, e nel libro infatti ne parlo molto di Kaimani, gliel'ho anche scritto, perché lui, a differenza degli altri, cioè la cosa forte di Marley era che lui era davvero un sufferer, una persona che aveva sofferto senza mezzi, veramente, che ha iniziato, Piero prima diceva, dittata forti, No Woman No Cry, veramente era lì in questa cucina all'aperto con il vecchio George che gli faceva luce, lui provava a imparare gli accordi della chitarra da un manualetto trovato nella spazzatura, non mangiavano, andavano a pescare perché non avevano soldi. Ecco, i figli, tutti, praticamente tutti, non hanno avuto questo. Io non dico che la miseria sia nobile, ma sicuramente ti dà quella voglia di emergere, quella anche verità, ok? Quando tu parli. Ecco, nessuno dei figli l'ha avuto, tranne proprio Kaimani, perché Kaimani, siccome quando poi muore Marley, Rita cosa dice? Salta su e dice: ora, adesso i figli, scusate il termine, ma questo dice Rita Marley, lo dicono le cronache, i figli bastardi di mio marito adesso patiranno la fame, o se ne staranno qua buoni a fare un po' quello che dico io. La mamma di Kaimani, che era una giocatrice di ping pong professionista, era una donna molto emancipata, molto diversa, che non era neanche mai stata troppo dietro a Marley, dice: no, io non ci sto sotto di te. Si prende il figlio e vanno a stare a Falmouth, vicino nel ghetto di Miami, vivono in 9 in una casa, e Kaimani, fino a che non ha 18 anni, non prende un euro. Poi ai 18 anni gli arrivano tanti soldi, ma fino ad allora vive davvero in miseria. Nel suo libro racconta storie di spacciatori di crack sotto casa, lo zio sparato, insomma una situazione davvero pesante, che però poi tu la trovi nella sua musica, che a mio modo di vedere è una di quelle più autentiche tra i figli di Bob.
Della sua vita ha fatto una sorta di redemption song, lui.
Di redemption song, esattamente.
Ma io direi che forse ora ci ascoltiamo un secondo brano. Abbiamo parlato di figli, Piero ha portato uno special guest che gli chiederei di presentarci.
Sì, che è mio figlio Samuel, con cui abbiamo iniziato a condividere, no, è già accesa, qualche anno fa, un po' di musica, e quindi ci siamo ritrovati questa sera. Anche lui è appassionato della musica di Bob Marley, e cominciamo con questo pezzo. Just me and you.
body. Like this. Stir it up, stir it up, stir it together.
Piero Dredd
e Samuel, Samuel ha 9 anni.
Samuel Dredd.
Samuel Dredd.
Dicevi, prima ricordavamo 40 anni circa dalla scomparsa di Marley, eppure in un periodo come quello che stiamo vivendo adesso, ultraveloce, in una società competitiva come quella che stiamo vivendo, il suo messaggio di unità al di là delle differenze sarebbe forse il messaggio che ancora oggi ha un significato e una valenza portentosa.
Beh, è veramente è una cosa incredibile quanto sia attuale il messaggio di Bob Marley, soprattutto quanto sia davvero un messaggio globale. Una volta mi trovai, Claudio, a litigare con Madaschi degli Africa United. Eravamo seduti al bar e lui mi diceva no, ma per dire, sono tanti gruppi più noti di Bob Marley, no? Faceva l'esempio di Led Zeppelin, dico sì, magari in Occidente possono aver venduto più dischi, non lo so, però Bob Marley è qualcosa che noi pensiamo spesso che il mondo sia l'Occidente, ma il mondo è tutto. E allora se tu vai nei Ciringhito in Sud America, io in Thailandia quando vivevo a Patong, nei baretti, c'è sempre quel viso e quella musica, veramente una musica di redenzione, una musica che ti fa stare bene. Hanno fatto un esperimento, hanno preso dei bambini e li hanno fatto sentire, un bambino, gli hanno fatto sentire 4-5 generi musicali e poi il reggae, e si è messo a ridere. Hanno preso un altro bambino, 4-5 generi, arriva il reggae e si mette a ridere. Cioè è davvero qualcosa che ti scioglie il cuore, no? E quindi one love.
Con quello che abbiamo detto, forse può sembrare una cosa scontata, però vi chiedo qual è il perché, secondo voi, no? In Africa è la terra da cui sono arrivati i suoni che ascoltiamo noi, sappiamo il blues, la musica afroamericana, eccetera. Però girando un po' tutta l'Africa, che è un mosaico di culture e suoni diversi, il reggae è strapresente. Io sono appena tornato da un viaggio che ho fatto con un gruppo di ascoltatori di Radio Popolare. Siamo stati in uno stato, il Maranhão, che è uno stato che ha come musica nazionale, non ha il samba, non ha il forró, non ha altri generi musicali, e il Brasile non è proprio l'ultimo dei pirla per quanto riguarda i suoni. Il Maranhão ha il reggae, cioè la valenza che ha il reggae in particolare nei paesi, chiamiamoli del sud del mondo se vogliamo dargli un'etichetta, no? Secondo voi è una conseguenza che non poteva che essere così?
Ma inizio io ti dico questo, Claudio. Bob lo diceva chiaro, diceva, il reggae non è il twist, non è rock, non è jazz, è spiritual music, è musica che, lui diceva, il rock, il jazz lo puoi suonare nei club, il reggae lo suoni nei campi, lo suoni nei boschi, lo suoni in riva al mare, è proprio natural music. Lui diceva, there's a natural mystic flow into the end, c'è un flow naturale mistico nell'aria. Il punto è che noi abbiamo bisogno di spiritualità, che sia il Dio con la barba, che sia la religione, o che sia anche solo un contatto con l'universo, con questa energia, ne abbiamo bisogno. Il reggae è proprio nato per stimolare questo. Per tale motivo entra così in profondità, perché la musica del vento, e ne abbiamo bisogno, mai come oggi, abbiamo bisogno di aprirci anche un pochettino a quello che non vediamo, perché andare dietro soltanto al materiale, al materialismo, alla fine siamo diventati aridi, il consumismo ci ha consumati.
Piero, non è solo una questione di testi, è proprio la musica.
È proprio la musica, sì. C'è una cosa... Tra le tante cose belle della musica reggae è che, essendo appunto mondiale, come si diceva prima, sebbene rappresenti, diciamo, questa nicchia, no? Si dice sempre un genere di nicchia, però è un genere di nicchia che è in tutto il mondo, cioè in tutto il mondo. Io sono, comunque sono 20 anni e passa che faccio festival in giro per il mondo, e quest'estate ne farò la mia ennesima estate, e farò sempre un sacco di paesi, e in cui appunto il reggae c'è, diciamo, è più o meno ascoltato in alcuni paesi, ma è dappertutto. Cioè, la bellezza sta proprio in questo, cioè che una piccola comunità riesca ad avere così tanti paesi, cioè, non c'è più nient'altro da spiegare, cioè, si spiega da sola questa cosa.
E poi, Claudio, tieni presente che una piccola isola caraibica ha influenzato i suoni di tantissimi altri generi musicali. Sono moltissime gli artisti che hanno attinto alla musica reggae.
Sì, perché poi i figli del reggae
alle registrazioni degli studi giamaicani, che con le loro primordiali attrezzature riuscirono a creare dei suoni. Il dub ha influenzato tantissimo la musica elettronica, la drum and bass. Tutti riconoscono agli engineer giamaicani di aver portato dei suoni e del modo di strutturare la musica, che è fonte di ispirazione. Il rap, vogliamo parlare del rap, cosa ha attinto dai disc jockey giamaicani. Perciò è incredibile quanto appunto questa piccolissima, che se poi si va a guardare sull'Atlante, dove è la Giamaica, ci si rende conto quanto è piccola rispetto al mondo. Però tuttora, tutt'oggi, influenza moltissimo. Adesso abbiamo anche a che fare con un nuovo movimento di Afrobeat. Anche lì moltissime situazioni, balli, tutto quello che ruota intorno alla musica dance è stata anche fonte di ispirazione la musica giamaicana.
Abbiamo detto del suono, no? Per quanto riguarda Marley, c'era il suono e c'erano anche le liriche, i testi. Dopo Marley, altri musicisti hanno usato questo suono per veicolare messaggi in sintonia con quello che diceva Marley?
Ma il reggae ha attraversato tante fasi. C'è stato il periodo appunto del roots, Marley, c'è stato Marcus, c'è stato il Barney Spear, ce ne sono stati veramente tanti. Poi sul finire degli anni '80 il genere ha un po' virato verso un andazzo un po' più commerciale, quindi è diventato meno spiritual music e più musica legata magari al mero divertimento. Però roots non è mai morto, ha covato sempre sotto la cenere, e ciclicamente sono venuti fuori altri artisti che hanno portato avanti un certo tipo di discorso. Ed oggi, come diceva giustamente Piero, magari non vediamo artisti reggae nelle classifiche ufficiali, quelle più, diciamo,
mainstream,
però la scena c'è, brucia, il messaggio va avanti, sì. Non soltanto in Giamaica, ma addirittura veramente sono gruppi reggae in tutto il mondo. In Australia c'è gente che fa reggae, addirittura c'è un gruppo islandese meraviglioso con ste barbe lunghissime che fanno reggae e parlano comunque di diritti, e parlano comunque di stare bene, parlano comunque di tendere la mano, parlano comunque di empatia, parlano di pace. Questo è veramente una scena. E poi un'altra cosa, che questa musica, a differenza di tanti altri generi dove magari c'è sempre stato un po' di invidia, c'è sempre stato molto insomma, io guardo il mio, non guardo, nel reggae c'è sempre stato questa grande condivisione, questa voglia di aiutarsi, questa veramente remare tutti nella direzione del one love, peace and unity, ecco. E questa è una cosa bellissima.
Infatti una delle cose che ha colpito anche me è proprio il fatto che è un genere che non ha bisogno di pestare i piedi a nessuno, effettivamente. Cioè,
è un genere.
Questo, scusami Vito, e questo un po' spiega la mancanza del mainstream di oggi, nel senso che oggi funziona il dissing, no? Funziona quello che crea scompiglio, cioè quello che crea, cioè gli stessi social, se non dici il contrario dell'altro, non gli vai addosso, non crei engagement, no? Cioè, c'è tutta questa roba intorno, però in effetti c'è il messaggio, non si deve snaturare, cioè questo è il reggae, non ha bisogno di sponsor, cioè non ha bisogno, e sta in piedi da solo, ecco.
appunto, come dice Piero, non ha bisogno di sponsor. Tieni presente che quando avevamo qua in Italia, anche Radio Popolare seguiva il Rototom Sound Splash, il festival che si faceva a Osoppo, abbiamo fatto tantissime dirette negli anni. Ora in Spagna si è dovuto trasferire, è un festival che raduna più di 200.000 persone nel giro di 7 giorni. Perciò diciamo non è mainstream perché magari non ne parlano quelli del mainstream, ma però è seguito molto in Europa. Se adesso cominciamo a sfogliare anche internet, così pullula di locandine di festival reggae dove partecipano i più grandi artisti giamaicani e non, e sono seguitissimi. Perciò a noi sembra che il concerto di Piazza del Duomo sia la cosa più grande che ci possa fare perché si veda per televisione, ma se si va a seguire alcune cose ci si rende conto che 200.000 persone a un festival sono numeri di assoluto rispetto.
Senti, ma quelli di Osoppo si mangiano le mani?
No,
del
sono
fatto
gli stessi.
No, quelli di Osoppo lo so che sono gli stessi, ma dicevo
città.
L'amministratore, cioè il sindaco di Osoppo, sì. Cosa dice?
No, più che il sindaco,
siamo stati dei ciula?
Più che il sindaco si mangiano le mani chi aveva un ritorno economico.
No, appunto.
Beh, li hanno votati e quelli hanno fatto il loro mestiere.
No, però ricordiamo come mai va detto, ricordiamo come mai è emigrato da Osoppo alla Spagna.
Agli onori della cronaca bisogna dire che appunto Filippo, che è uno degli organizzatori, fu appunto messo sotto processo perché pensava, cioè, insomma, la narrazione della Bossi Fini era quella che il Rototom diciamo inneggiava all'uso di droghe, di marijuana, eccetera. Poi dopo, quando si fece il processo, ovviamente andò caddero tutte queste accuse perché erano completamente inesistenti, però questo è bastato per far spostare un festival che faceva 200.000 persone, nato in Italia da persone, pensato in Italia da persone italiane, un'eccellenza come si dice di solito fuori dall'Italia. Adesso in Spagna gli stendono i tappeti, sono stato anche lì e quindi effettivamente è così.
Scusa, a proposito dei tuoi viaggi come messaggero del reggae, c'è un aneddoto magari in un posto dove non ti saresti immaginato di trovare, non so, uno, prima accennavamo ai paesi nordici, ma nei paesi nordici in effetti è gente che digerisce parecchi generi musicali, una cosa di un posto particolare dove magari c'è un...
No, uno in particolare no, però numeri alla mano, in Germania ho contato 30 festival reggae, cioè solo di musica di genere, quindi per riallacciarmi a quello che diceva Vito prima, effettivamente non è quello che si mostra in televisione o quello che appare sotto forma di grandi numeri, perché come tutte le cose basta appunto approfondire, che è una cosa che ci viene sempre meno bene ultimamente, però avendo il tempo e la voglia di farlo, secondo me sì, perché poi si scoprono un sacco di belle cose, cioè ai festival succedono un sacco di belle cose che non succedono né sui social, non si possono raccontare, non ci sono parole per poter raccontare, cioè sono quelle esperienze che vanno vissute, ecco, quindi bisogna viverle queste cose.
Federico, ricordavamo prima, ricordavi tu le tue origini genovesi, proprio in questi giorni, se non ricordo male, è l'anniversario della morte di Don Gallo, tu l'avevi conosciuto, l'hai frequentato a lungo, eccetera. Ti è mai capitato di parlare di Bob Marley con Don Gallo?
Ma certo, allora, con Don Gallo, a parte quando facevamo i viaggi in macchina, io spesso o lui parlava o gli mettevo Bob Marley. E comunque...
scusi, però devi spiegare come mai ti trovavi in macchina con Bob Marley.
No, perché...
Scusa, con Don Gallo.
No, perché io ho avuto la fortuna di scrivere 3 libri con Don Gallo, poi di stare con lui 7 anni, quindi girando, e insomma, e ce ne sono successe di tutti i colori. Due aneddoti. Uno, vabbè, messa del Don, abbiamo iniziato con Padre Nostro, ha proseguito con Bella Ciao e ha chiuso con Redemption Song. Quindi questa era... era bellissima. Era bellissima. E poi un'altra volta mi ricordo che eravamo, questa non so se la posso dire, ma è davvero divertente, ormai è prescritta. Eravamo dietro le quinte del Guaboa, eravamo io, Don Gallo, Manu Chao.
Guaboa è un festival che c'è a Genova tutti gli anni.
Io, Don Gallo, Manu Chao e Tonino Carotone, che è un noto cantante, mio amico carissimo, che beh, e vai, praticamente Manu
da
era molto
portare via tutte e tre, esatto, subito senza chiedersi il perché.
E praticamente Don Gallo era lì, eravamo lì, chiacchieravamo, a un certo punto si gira verso Tonino Carotone, che era il solito, era un po' alticcio, e gli dice: Tonino, in genovese dice uno è un bravo figlio ma uno è sempre embriago, che vuol dire è un bravo ragazzo ma è sempre embriago, fai come Fede, come umano, fai come Federica, come mano, fuma, fuma. E questo è l'altro ricordo che ho sulle note di Bob Marley che probabilmente aleggiavano l'intorno.
Nel libro parli di un contest su Twitch in cui viene votata la canzone più bella di sempre di Marley, e cui e qui tu fai una dichiarazione di voto ed esprimi la tua. Volevo chiederti di ricordarci qual è e come mai hai scelto quella canzone. Poi ovviamente, così si preparano, chiedo anche a loro due di partecipare a questo contest.
Sì, era periodo di pandemia, quindi tutti a casa. Mi chiama Enrico Silvestrini e mi dice: guarda, stasera lui ha questo canale Twitch molto seguito dove fa questi contest, dove di un artista fa una specie di Champions League, no? di sedicesimi di finale, e chiama quattro tra virgolette esperti e tu spieghi molte curiosità sulla canzone, poi vota il pubblico, voti te e si arriva. E con Bob fu davvero complesso, perché poi ci furono delle sfide folli, cioè che ne so, Waiting in Vain contro Stirred Up, ecco, che tu eri no, ma non mi puoi chiedere, insomma. E ci furono anche delle grandi sorprese, cioè tipo canzoni che andarono avanti, tipo Ambush in the Night arrivò mi pare nei quarti di finale, che non è solitamente un pezzo, e la finale fu però si andò poi sul classico, poi alla fine quando stringi era No Woman No Cry contro Redemption Song, e noi ci trovavamo, e vinse alla fine la canzone di Redenzione, ovviamente, perché in quel momento lì ci convinse. Voi cosa avreste fatto vincere?
Io Natural Mystic, perché è stata la prima canzone che ho ascoltato sul giradischi quando ho comprato Exodus, e quando hai sentito arrivare la linea di basso ho cominciato a capire che la mia vita sarebbe cambiata completamente, sia musicalmente e con la voglia proprio di far conoscere quei suoni qui a Milano. Natural Mystic, senza nessun dubbio.
Piero?
Sì, Natural Mystic è effettivamente un pezzone. Cioè, pare che sia dagli altri musicisti che non c'entrano niente con reggae, pare che abbiano definito il giro di basso di Natural Mystic come il giro di basso per eccellenza proprio dello strumento basso. Quindi questo diciamo che è un'immensità, al di là del piace il reggae, non piace il reggae. Quindi, te la blesso tantissimo questa, Vito.
Noi siamo arrivati sostanzialmente sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Per
ma
questa...
come? Non andiamo avanti sino a sorgere il sole? Non funziona così.
Della... no, quello lo fa Vito War tutte le domeniche sere. Da quanti anni, Vito?
36.
Da 36 anni.
Allora, Radio, scusa, posso dire una cosa? Una volta sì. Mi hanno chiesto se sei mai stato in Giamaica. Ho detto sì, ho toccato Vito War.
Che Vito War in Giamaica c'è stato una volta sola e basta, è bastato. Ho fatto il mio pellegrinaggio, ho reso omaggio alla tomba del King e non ci sono più andato.
Piero, tu in Giamaica?
No, io penso che non neanche quello, non ci sono neanche mai stato, ma questa è la bellezza, perché la bellezza è che, come dice, one good thing about music, when you hit you feel no pain, quando la musica ti colpisce positivamente, quindi ho questo immaginario, cioè sono cresciuto ascoltando la musica di Marley, mi sono letto i testi, non l'ho ancora fatto, lo farò, però mi sono creato questo immaginario che è meraviglioso, cioè la meraviglia sta nel fatto che mi è arrivata la musica, e questa per me è la cosa più importante, così
allora,
come tanti altri.
Certo, prima di fare un giro,
e questa passione la stai trasmettendo anche ai tuoi figli.
Ma allora, diciamo che il reggae è proprio, chiaramente si ascolta tanto, poi non c'è solo quello, si ascolta anche tanta altra musica, comunque di matrice black. Io penso sempre che la musica di matrice black abbia delle storie vere da raccontare e che tutti dovrebbero sapere, e quindi invito tutti quanti ad ascoltare musiche che hanno delle storie che raccontano appunto verità.
Ci accennavi prima una serie di date che avrai quest'estate, se ce n'è invece qualcun'altra più imminente, più a portata di mano, o inizi con l'estate poi a muoverti?
No, sì, non vicino, insomma ci vorrà giugno. Allora giugno, il 14 di giugno saremo con questo progetto che si chiama Ladies in Action, che è la versione femminile di Italy in Action, in cui ci saranno appunto a Scala Selassie, a Wafal, e io ho messo insieme, diciamo, la band, e faremo questo festival a Calusco d'Adda, Sbirrando Fest, e poi il giorno dopo, il 15 di giugno, saremo a Torino allo Spazio 211 per questo festival che si chiama Creative Africa, che ha all'interno, oltre ai concerti, un sacco di altre iniziative pro Africa. Sono dei ragazzi che si sbattono davvero tanto e fanno un sacco di belle cose, e poi le altre sono lontane, sono in Spagna, in Austria, così, in Inghilterra sono anche, quindi...
Vito, dove metti la musica?
Il primo di giugno sarò alla festa del Bar Onda, il centro sociale di Segrate. Poi, se vogliamo qualche data, diciamo, importante, aprirò il concerto di Alborosi al Castello di Legnano, e quest'anno mi fanno aprire anche il Rototons a Splash.
Quindi, però... Diciamo, sì. Quello lì dei 200.000
è già successo.
Federico, stai già lavorando a qualche altro progetto?
No, guarda, per adesso sono fermo qua, perché anche a me incredibilmente mi stanno invitando a tutte le parti. Ora adesso ne vengo da 3.000 km, io ho fatto Cosenza, Napoli, Roma, ora sabato andiamo ad Alba, poi vado a Iesi, poi vado ad Ancona, poi vado... Pare che ci abbiano invitato in una chiesa sconsacrata valdese a presentare il libro, a fare il reading con Bunna. Quindi insomma, è stata in giro. Poi per adesso...
E invece dai microfoni di Radio Popolare è prevista un ritorno della tua trasmissione?
Stiamo lavorando alla nuova stagione di Rock is Dead, ragazzi. Presto torneremo. torneremo.
Perfetto. Per quanto riguarda Live Pop, invece, giovedì prossimo una serata... calcistica, diciamo, presenteremo il nuovo libro di Gianfelice Facchetti, che è dedicato ai capitani delle squadre di calcio, e essendo sottoscritto un sincero democratico e sapendo che qualcuno, Gianfelice Facchetti, chi volevi portare se non lui, probabilmente come ospite potremmo avere Franco Baresi, che è il capitano della seconda squadra di Milano, per cui o via telefonica probabilmente, eccetera, perché ci sarà l'autore di un libro che parla di Baresi, mentre invece quello di Gianfelice è dedicato a parecchi capitani di squadre di calcio. E per quanto riguarda il côté musicale, saranno con noi gli Statuto, che quest'estate faranno un tour portando in giro canzoni mutuate da inni di squadre di calcio, legati al pallone, e faranno un'anteprima presentandoci due o tre di queste canzoni che sentiremo poi negli stadi o dove diavolo andranno a suonare quest'estate. Detto ciò, io ringrazio ancora i nostri ospiti, ricordo il libro di Federico, One Love Bob Marley, che per chi è qua nell'auditorium lo potete trovare anche con un firmacopie in fondo alla sala. Ringrazio Piero Dreder, ringrazio Vito Work, e come solito risentirete domenica sulle nostre frequenze. Ma non chiudiamo qua, perché chiudiamo in gloria, come suol dirci, perché Piero e Samuel ci regalano ancora una canzone. Ci diranno loro cosa.
1, 2, 3, 4. Jamming, and I hope you like it jamming too. Ain't no rules, ain't no how, we can do it anyhow. I and I will see it through, 'cause every day we pay the price with a living sacrifice. We're jamming too, we're jamming too, we're jamming. We think you're jamming.
bullet can stop us now. Neither beg nor we won't bow. Neither can be born now. So your defender, right? Judge your children must unite. Your life is worth much more than gold. You're jamming. Zion and rules of creation, and well, we're jamming. What you want? I want to jam it with you. We're jamming, jamming, we're jamming, what we're jamming to. We're jamming, 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 we're jamming. We're jamming, 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 and hope you like jamming too. And I hope you like jamming. I hope you like jamming. I wanna jam it. I wanna jam it with you. And I hope you. I hope you like jamming too. Con le mani, dai! Grazie a tutti! Grazie Claudio, Federico, Vito Bor.
Grazie, grazie, grazie. Live Pop torna giovedì prossimo. Grazie anche a Nicolò Gufanti alla regia. Grazie, Nick. Perfetto.